è molto cresciuto dentro di me il desiderio oggi di una celebrazione festosa, piena di riconoscenza, consapevole certo anche di tutti i limiti della nostra accoglienza del dono di Dio, però disposti oggi a una lode piena per tutto il bene che il Signore continuamente semina nella nostra vita, anche oggi nel seme preziosissimo della Sua parola. Siamo veramente beati. In modo particolare vi chiedo una preghiera affettuosa e insistente per mio fratello Luca. Mi pare che ieri il nostro incontro sia stato molto bello. Può darsi che ci fosse ancora qualche cosa che dovevamo dirci, può darsi che ci sia data anche l'opportunità di farlo, però certamente lui è molto avanti adesso nel suo cammino verso il Signore e lo è anche con serenità, con pienezza di fede. Mi permetto di citarlo così, ma capisco che attraverso di lui è molto importante che ringraziamo noi per il dono che il Signore ci ha fatto, il dono appunto del suo Vangelo. E anche oggi, certamente più di me, avete considerato, accolto con un stupore riconoscente l'ampiezza, la ricchezza, l'esultanza del dono di Dio, nel suo Vangelo, nella sua parola. Si fa memoria dell'annuncio del Vangelo a Gerusalemme, strada ne ha fatta il Vangelo, strada ne deve fare ancora molta. Strada che deve fare però prima di tutto anche nei nostri cuori. Chiediamo perdono al Signore per tutte le resistenze, le chiusure, le superficialità, le aggressività del nostro spirito contro il dono semplice, luminoso, divinamente luminoso della Sua parola. Chiediamo il perdono, certo, come liberazione da ogni legame e oscurità che possa ancora rendere meno semplice il viaggio del Vangelo nei nostri cuori e nella nostra vita. Quello che chiediamo per noi lo chiediamo per tutti i fratelli e le sorelle della nostra famiglia, per tutti, però davvero in modo ampio e illimitato. Soprattutto per chi, noi sapendo o sapendo poco o non sapendo, dovesse iniziare una giornata di fatica, di prova, di paura, di tentazione, di fuga, di disperazione. Chiediamo al Signore grande luce, grande grazia per noi, ma anche per tutti questi nostri fratelli e sorelle, chiedendo per tutti una giornata di pace.
Quello che mi colpisce di questo testo è l'anticipo. L'anticipo che la parola, l'annuncio sta davanti al progetto degli uomini. Quindi c'è di mezzo una notte, e solo che in questa notte, dove sembra appunto che c'è soltanto l'attesa e il progetto deve compiersi appunto il giorno dopo con la convocazione di questi uomini che sono stati messi in carcere, e però appunto invece durante la notte, come quel seme nella terra che non si vede ma che fruttifica, si svolge tutto un disegno che sconvolge anche i progetti che sono già prestabiliti, e quindi c'è un grande anticipo che è segnato anche da quel mattino presto, che assomiglia anche tanto al mattino presto della Pasqua, della risurrezione, come sia anche la porta del carcere che si apre, così sempre, e però appunto per l'annuncio, e che però la cosa appunto che mi colpiva molto è l'anticipo, il precedere, quindi mentre noi siamo lenti e macchinosi, invece questa parola corre e ci precede.
Mi sembra che ci sia la presentazione un po' della vita, diciamo dei primi tempi dopo la Pentecoste. È difficile stabilire quanto tempo dopo, però chiaramente il riferimento è quel contesto. Qui si capisce che l'opposizione diventa un'opposizione forte all'interno dei capi della comunità di Israele. Oggi abbiamo un episodio, comunque la prima cosa che gli viene in mente di fare, prima ancora di vedere cosa dicono, cosa è successo, è di metterli in prigione. Dunque una cosa che viene fatta in maniera preventiva, qui si capisce che deve avvenire tutto, anche la discussione sul capo d'accusa. Intanto vengono messi in prigione, e questa è una cosa che chiaramente impedisce quello che forse il Signore aveva comandato. Quindi sembra quasi, adesso questa è l'impressione che poi ho avuto io, questo intervento degli angeli, che è sempre una cosa un po' singolare, sia una cosa a cui anche il Signore è stato costretto. Forse non era prevista una cosa così, non era prevista forse che ci fosse un blocco così della possibilità di movimento e di predicazione. Quindi arriva l'angelo e in maniera molto discreta, perché poi tutto rimane come era stabilito, le guardie, quelli che dovevano, gli servienti, tutto, nessuno si accorge di niente, e questi escono. Ecco, ma perché escono? Perché c'è tutta questa? Questa è la cosa che mi ha colpito, perché c'è un comando che è quello di proclamare al popolo queste parole di vita nel Tempio. Cioè, sembra una cosa proprio così necessaria da richiedere la liberazione tramite gli angeli, e loro corrono subito al Tempio a farlo. Tant'è vero che poi quando alla fine c'è questo che arriva e al Sinedrio convocato dice: guardate che quelli lì che avete messo in carcere si trovano nel Tempio a insegnare al popolo. Ecco, questa è la cosa che Dio voleva che succedesse, che continuasse a succedere. Parlare al popolo, poi però nel Tempio, questa è la cosa che colpisce, perché in fondo sì, loro ci andavano nel Tempio. L'elemento del Tempio non solo è continuato come consuetudine di preghiera, ma anche da parte del comando di Dio come il luogo dove parlare di queste cose. E penso che possa essere una riflessione sul ruolo di tutto l'elemento antico, che poteva essere considerato superato e che invece non è superato, il collegamento c'è nel luogo, il contesto in cui le parole di vita sono dette, il destinatario è il popolo, ma il contesto è il Tempio. Ecco. Continua, diciamo, in questi primi apostoli e discepoli, la relazione col Tempio. Poi, successivamente, le cose si finiranno, si trasformeranno, perché poi il Tempio a un certo punto non ci sarà più. Però non c'è un elemento di rottura, nessuno lo vuole, e anche Dio non lo vuole.
E qui c'è questa espressione che è unica perlomeno fino a questo punto, poi pare che tornerà più avanti un'altra volta, le parole di questa vita. Loro sono mandati a dire nel Tempio al popolo tutte le parole di questa vita. E, è una espressione che indica quindi che l'annunzio iniziale della risurrezione, che abbiamo visto già ripetuto più volte, soprattutto sulle labbra di Pietro, nei primi capitoli, adesso si completa con qualcosa che nasce da questo annuncio e determina una novità di vita. C'è questa vita, cioè una vita di un tipo particolare che nasce dalla risurrezione. L'annuncio non rimane semplicemente così, un annuncio come può essere stato quello che Maria Maddalena ha portato agli apostoli, per esempio, la tomba è vuota, l'hanno preso, eccetera, eccetera, oppure i discepoli di Emmaus, quello che hanno raccontato. C'è qualcosa di più qui, è un annuncio che genera una vita di un certo tipo, di con certe caratteristiche, quindi bisogna dire le parole di questa vita. E infatti si è visto nel capitolo 2, alla fine, e alla fine del capitolo 4, la descrizione di questa vita, che è una vita del tutto particolare che questa gente aveva. E quindi sì, qui c'è uno sviluppo, diciamo, della predicazione dal nucleo inizialissimo del Vangelo. Qui già ci si apre a una strutturazione di vita che mi ha ricordato moltissimo l'inizio della nostra regola, quando dice la vita che non abbiamo scelto noi. Subito aver detto che la cosa più importante è la messa, è ciò che la messa opera nella vita di ciascuno, dice la vita a questo punto non può che essere questa, e comincia a descrivere gli elementi fondamentali di questa vita. Sembra che sia molto vicina a quello che dice qua. Anche nelle regole di San Francesco questo è un tema molto presente, perché lui dice sempre la regola e la vita dei fratelli minori è questa. È una regola che descrive un tipo di vita, vita concreta.
Mi pare che possiamo ringraziare il Signore per la meraviglia. Tra l'altro c'è questo suggerimento interessante, insomma, cerca di dare un'occhiata alla prigione, perché magari ognuno di noi ha un po' la sua prigione. E ognuno di noi, per qualche aspetto, almeno per la sua vita, è esperto di questa prigionia, di questi limiti, di queste proibizioni che lui stesso si dà, di questo montare la guardia perché tutto sia custodito nella prigione, e invece vanno a fare una visita rapidissima e non c'è nessuno. E quindi mi pare che la grazia che possiamo domandare questa mattina, appunto, il trovare vuota la prigione. Penso che non mi sarebbe difficile descrivervi la mia prigione, e però certo dirvi che sono stupito e lietissimo per come mi è sembrato che non fosse vuota e che quindi mi facevo escludere, impaurire, limitare da quello che invece il Signore ha già tolto, perché tutto possa essere detto e compiuto. Siamo liberi di annunciare il Vangelo. Resta forse appunto questa sensazione di prigionia del cuore, ma viene a dirci che è vuota. E questo per me è molto importante. Ancora, faccio un accenno ancora al fatto che ieri ho trovato questo mio fratello completamente libero. Forse delle cose molto importanti, qualche cosa anche di delicato, forse ancora dovrebbe essere un po' da lui completato per aiutarmi. Però appunto stamattina sono felicissimo per come lui libero mi ha liberato. E mi ha liberato perché potevo pensare a certe preoccupazioni sue, ma lui invece mi ha detto che no. E me lo sono ritrovato poi tra ieri sera e stamattina. Guarda che la prigione non è più una prigione, è vuota. E quindi sì, desidero insieme a voi e con il vostro aiuto anche ringraziare il Signore anche per questo. E poi chiedere non solo per Lui ma anche per noi questo dono supremo della libertà. È difficile per noi pensare forse come, dove, con che parole, con che segni, con che gesti. Però certo, non possiamo non sentirci convocati in questa grande assemblea della festa del Vangelo, della luce del Vangelo. Questa grazia mi pare che oggi sia da domandare. Qual è il posto, qual è il contenuto, qual è l'atteggiamento, qual è il modo? Certamente bisogna accettare, potrebbe farci un po' girare la testa, che la prigione sia diventata stranissima, poteva anche giustificare, far capire certi limiti, certe impossibilità, certe chiusure, ma adesso non è più possibile. Andate nella prigione, si è trovato che è vuota. E quindi questo di fatto, anche facendo crescere la libertà, fa crescere la responsabilità. Non ci sono ostacoli per il Vangelo della tua vita, sulle tue labbra, nelle scelte che ogni giorno ognuno di noi deve fare, non c'è problema. Tutto è stato liberato perché tutto possa ricevere la luce, il colore, il calore, la tenerezza, la potenza del Vangelo di Gesù. E quindi sì, mi pare che sia bello desiderare molto oggi di chiedere la benedizione del Signore, ogni purificazione del nostro pensiero e del nostro cuore. Non tanto per la ricerca di una nostra situazione buona o addirittura perfetta, ma per questa meraviglia dell'avventura evangelica. È lì davanti a voi. Il fatto che non ci siano impedimenti né catenacci né ostacoli aumenta la nostra responsabilità. Chiediamo al Signore di poter veramente nutrirci adesso nella Divina Eucaristia di questa parola, spirito e vita, e di questo desiderio di servire, di essere pienamente in questa diaconia della libertà, della liberazione, della vita nuova, della comunione d'amore. Nella messa ricordiamo particolarmente le situazioni che conoscessimo più imprigionate, più chiuse, più rattristate, più cadute nell'angustia. Tutto può essere liberato. La preghiera di oggi è semplice e radicale.